Al-Masri e le milizie, la Libia così vicina, così lontana, Serbia, terremoto politico, geopolitica dello spazio, è l'anno del serpente, è l'anno della Cina? Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Serbia's prime minister has resigned in an effort to calm political tensions after months of mass public protests led by university students.
Intendo andare avanti per la mia strada, a difesa degli italiani, soprattutto quando è in gioco la sicurezza della nazione.
I arrived at the Gaza City. I didn't know where I am.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori da parte mia, da parte di tutto il team, Antonio Tale, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Per voi 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti, siamo su X, nessun luogo 24, ovvero Giampaz, la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Tra poco saranno le 16.08, qui in Viale Sarca a Milano saranno le 16.08 anche a Belgrado, capitale della Serbia, dove ieri, a seguito di vaste proteste, si è dimesso il primo ministro. Puntata di Nessun Luogo Lontano riaccendiamo i riflettori sui Balcani, in particolare andiamo in Serbia, dove in questi mesi vi sono state ondate di proteste anche piuttosto corpose, per vari motivi, ve lo anticipo subito: proteste anticorruzione, proteste per una serie di accoltellamenti molto gravi che sono avvenuti in alcune scuole in Serbia, non soltanto a Belgrado, da ultimo, e lì si sono mobilitati ulteriormente anche tantissimi studenti, il crollo di un'infrastruttura viaria a Novi Sad, col risultato che il premier serbo si è dimesso. Cosa farà adesso Aleksandar Vučić? Vi racconteremo il terremoto politico dell'importante paese balcanico. Poi però andremo in Libia, perché lo sapete, lo avete sentito, sta montando il caso politico, tutto italiano evidentemente, ma noi torniamo all'origine, torneremo a spiegarvi chi è Al-Masri, il capo della polizia giudiziaria libica, e soprattutto riaccendiamo i riflettori su un paese, la Libia, che è molto complesso, devo confessarvi anche difficile da spiegare, perché come vi raccontavamo nelle scorse settimane, difficile capire chi è e quale giacca indossa quando vai a cercare di indagare, di capire, per esempio, il capo di una milizia o il capo di un apparato statale. Gli interessi sono tantissimi, le milizie tantissime, la Libia stessa è divisa sostanzialmente in due apparati statali, la Tripolitania in particolare riconosciuta dalla maggior parte degli attori internazionali e dalle Nazioni Unite, ma poi c'è la Cirenaica, quella dell'uomo forte della Cirenaica, il generale Khalifa Haftar, e poi aggiungere complessità a questo strano mosaico dovremo aggiungere tutti i vari attori stranieri che hanno interessi economici e non soltanto, e appoggiano l'uno o l'altro governo. Un occhio è sempre a Nairobi, dove quest'oggi potrebbero incontrarsi, non so se stringersi la mano, questo la vedo difficile, il presidente congolese Tshisekedi e il presidente ruandese Paul Kagame. Lo sapete, sono due giorni che ne parliamo, in Congo è in corso una gravissima guerra con rischi di escalation altissimi, e le agenzie stanno battendo, vedremo se sarà verificato, il fatto che i ribelli di M23, dopo la presa di Goma, che sarebbe quasi totalmente nelle loro mani, punterebbero a Bukavu, che è il capoluogo del Sud Kivu, centro importantissimo dall'altra parte del lago Kivu. Questo naturalmente sarebbe qualcosa di straordinario, assolutamente inedito per questa formazione ribelle. Il cuore dell'appetito di M23, come raccontavamo e torneremo a raccontare, sono soprattutto le ricchezze del sottosuolo minerario. E poi la geopolitica dello spazio in chiusura, perché è l'anno del serpente, ci sono state ore e ore di diretta televisiva in quello che è l'evento TV più seguito al mondo, perché sapete che il pubblico cinese è particolarmente corposo, c'è stato anche un collegamento con i taikonauti, gli astronauti cinesi, dalla loro stazione orbitale. È l'anno del serpente, proveremo a capire se sarà anche l'anno della Cina. nello spazio, ben inteso, ma non soltanto. Allora, questi temi di quest'oggi, mentre voi scaldate i polpastrelli al 349-238-6666, noi vi raccontiamo altre notizie. Primo dei nostri dossier internazionali ha a che fare con l'immigrazione, col dossier Italia-Albania, perché ieri mattina il pattugliatore Cassiopea della Marina Militare con a bordo 49 migranti è arrivato a Shëngjin in Albania. Dopo lo screening nell'hotspot, 4 migranti sono risultati minorenni e un adulto vulnerabile. Sono 2 gambiani, un bengalese e 2 ivoriani. Quindi, a causa di queste condizioni non compatibili con il trattenimento nei centri, sono stati riportati in Italia verso Brindisi. Gli altri 44 sono maggiorenni in buone condizioni di salute, quindi faranno, dopo essere stati portati nel centro di Jader, le udienze in videoconferenza col Tribunale di Roma. Sostanzialmente, entro 48 ore, quindi presumibilmente giovedì, i giudici della Corte d'Appello della Capitale dovranno decidere o meno se convalidare il trattenimento. Lo sapete, è la terza volta che il governo Meloni sta provando a rendere operativi i 2 centri in Albania. Le 2 volte precedenti il Tribunale romano aveva imposto il trasferimento in Italia di tutti i migranti. Durante il tour europeo che ha toccato Parigi, Berlino e Bruxelles, la premier danese Mette Frederiksen ha serrato i ranghi attorno alla posizione di Copenaghen sul tema della Groenlandia, incassando peraltro il pieno sostegno del cancelliere tedesco Scholz, del presidente francese Macron e del segretario generale della NATO Mark Rutte. È cruciale per l'Europa che sia... perdonatemi, è assolutamente cruciale che l'Europa sia unita sul dossier Groenlandia, ha detto Frederiksen. Lo sapete, il riferimento molto esplicito è all'appetito dell'amministrazione Trump sulla Groenlandia, che in più di un'occasione lo stesso Trump ha detto potremmo saziare questo appetito anche con l'utilizzo dei militari. Copenaghen ha annunciato, lo dicevamo ieri, un piano da 2 miliardi di euro per rafforzare la sicurezza dell'Artico. Questo perché, ed è proprio un plastico esempio di come la geopolitica segua anche il cambiamento climatico. Con l'innalzamento delle temperature globali, con lo scioglimento dei ghiacci, da un lato la Groenlandia diventerà in qualche modo sempre più appetibile e anche esplorabile, oltre che abitabile. Sono davvero pochissime persone al momento. Ma allo stesso tempo costituirà una testa di ponte formidabile per il circolo polare artico, che sarà sempre più navigabile, tanto che in tempi anche recenti la Cina aveva in qualche modo e idealmente tracciato quella che era la terza via della cosiddetta nuova via della seta, una terza via un po' più congelata ma che rischia di essere sempre meno congelata. Peraltro, secondo varie analisi e studi, vi sarebbero altissime percentuali di terre rare ma anche di idrocarburi non ancora esplorati proprio sotto le calotte polari e sotto i ghiacci. Chiudiamo questo dossier ricordandovi che in aprile c'è un appuntamento importantissimo perché si vota in Groenlandia. Un recente sondaggio mostra che l'85% degli abitanti non vuole che il territorio diventi parte degli Stati Uniti. Avete sentito anche dal GR, OpenAI, che quell'azienda che ha sviluppato ChatGPT, sostiene di avere le prove che la startup cinese DeepSeek avrebbe usato i suoi modelli per addestrare il nuovo modello di intelligenza artificiale R1, quello che sta sparigliando le carte, quella che abbiamo definito la geopolitica dell'intelligenza artificiale. OpenAI non ha aggiunto particolari dettagli alle accuse, ma nel frattempo l'amministrazione Trump si sta muovendo, adducendo una serie di dubbi anche sulla sicurezza nazionale. E staremo naturalmente a vedere. A proposito di Stati Uniti, l'alta rappresentante Kaya Kallas dell'Unione Europea ha parlato con il segretario di Stato statunitense Marco Rubio. I temi del colloquio, soprattutto la cooperazione su questioni globali fondamentali, guerra della Russia in Ucraina, situazione in Medio Oriente e appunto le sfide poste da Pechino. Sempre a proposito degli Stati Uniti, il primo ministro israeliano Netanyahu partirà domenica per Washington per incontrare il presidente Donald Trump, tornerà poi in Israele giovedì. È la prima visita di un leader internazionale al nuovo presidente statunitense. Ricordiamo che su Netanyahu pende un mandato del resto della Corte Penale Internazionale, ma ricordiamo anche che gli Stati Uniti non hanno mai firmato lo Statuto di Roma, quindi non sono obbligati a darne esecuzione. Vi do anche conto del fatto che l'inviato di Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff, ha incontrato ieri a Riyadh un consigliere del presidente palestinese Mahmoud Abbas, mentre oggi, dopo essere arrivato in Israele, ha visitato il corridoio Netzarim, quello di Gaza, presidiato dall'IDF, e accompagnato dal ministro degli affari strategici Ron Dermer. Sostanzialmente l'inviato americano ha voluto vedere da vicino il luogo in cui, assieme agli egiziani, la compagnia dei contractor di sicurezza americana sta facendo i checkpoint e i controlli per i veicoli che si stanno dirigendo verso nord. E a proposito di Gaza, c'è ormai la clessidra con i granelli di sabbia quasi esauriti, per autocitarci, per l'UNRWA, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati Palestinesi. Sostanzialmente Israele è pronta nel giro di poche ore a interrompere ogni contatto, questo a partire dal 30 gennaio, con questa agenzia. Peraltro l'agenzia dovrà lasciare anche Gerusalemme entro quella data. Lo sapete, le accuse mosse da Israele sono molto gravi, molto serie, perché alcuni dipendenti di UNRWA avrebbero partecipato al massacro del 7 ottobre. Il segretario generale dell'ONU, Guterres, chiede a Israele di ritirare l'ordine all'UNRWA di lasciare Gerusalemme e lo ha affermato in una lettera inviata all'ambasciatore israeliano al Palazzo di Vetro. A proposito di Gaza e del rientro a casa, che non c'è per la maggior parte di loro, perché l'oltre il 75% delle abitazioni distrutto nella striscia di Gaza di almeno 200-300.000 palestinesi, Roberto Buongiorni, firma inviato del Sole 24 Ore tra Israele e territori, ha raggiunto Baha Rauf, medico fisioterapista di Gaza City, sfollato durante il conflitto e, come quegli altri 300.000, sta tornando verso casa. Sentite la testimonianza raccolta da Roberto Buongiorni.
Non so veramente come raccontare quello che vedo. Non lo so, sono profondamente commosso in questo momento. Il primo shock per me è stato quando, arrivato a Gaza City, non sono riuscito a orientarmi. Non capivo dove mi trovassi. Conosco la città a memoria, ogni angolo, ogni luogo, ogni strada. Ho chiesto dove fossimo. Qualcuno mi ha detto che quello era Duar Sabataish, un posto molto conosciuto a Gaza, che si trova non lontano dal porto. Mi sono quindi guardato attorno, ma non ho riconosciuto quei luoghi. È stato orribile. Non riconosco più nulla e questo mi rattrista e mi fa arrabbiare molto. Sono poi andato all'ospedale al-Shifa per trovare amici e colleghi. Molti sono rimasti in città, ma hanno perso almeno un membro della famiglia. L'ospedale è diventato un posto orribile. È irriconoscibile. Al cimitero, la tomba del mio migliore amico, morto suicida nel 2017, è stata distrutta dall'esercito israeliano. Vedere quella scena mi ha toccato il cuore. È stato doloroso. Ciò nonostante, sono convinto che andrà tutto bene. Anche il porto è irriconoscibile. Era il mio posto preferito dove andare al mattino e incontrare qualche amico. È completamente distrutto. Non lo so. Sono sconvolto. I'm just shocked.
Il dottor Baha Rauf, medico fisioterapista di Gaza City, che torna all'ospedale al-Shifa. Il microfono dell'inviato del Sole 24 Ore, Roberto Buongiorni. Stavo per chiudere i dossier internazionali, ma Antonio Tale mi segnala che sui social, in particolare su X, è apparsa una foto di una visita della leadership di Hamas al presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Sono stati ricevuti ad Ankara e a riferirlo è la presidenza della Repubblica Turca, pubblicando appunto su X una foto della sala dell'incontro. Un incontro assolutamente non annunciato, ma si muove evidentemente anche la diplomazia del sultano in questi momenti così delicati, in cui si inizia a pensare alla ricostruzione post-Gaza e a chi dovrà poi governare eventualmente la striscia di Gaza. Chiudiamo i nostri dossier internazionali. Fatti, spunti, notizie dai quattro angoli del globo saranno le prossime puntate. Qui nel suo luogo lontano ricominciamo il nostro racconto, lo facciamo con questa voce.
La richiesta di arresto della procura della Corte Penale Internazionale non è stata trasmessa al Ministero Italiano della Giustizia, come invece è previsto dalla legge, e per questo la Corte d'Appello di Roma decide di non procedere alla sua convalida. A questo punto, con questo soggetto libero sul territorio italiano, piuttosto che lasciarlo libero, noi decidiamo di espellerlo e rimpatriarlo immediatamente per ragioni di sicurezza con un volo apposito, come accade in altri casi analoghi.
La voce della premier italiana Giorgia Meloni. Lo sapete, sul caso al-Masri è scoppiata una bagarra, è un caso tutto politico, tutto di politica interna, sul quale naturalmente non entriamo. Piuttosto proviamo a fornirvi qualche strumento in più di conoscenza e di analisi per la parte strettamente libica, che è quella che ci compete. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato che al-Masri, se abbiamo tempo vi riproponiamo il profilo del capo della polizia giudiziaria libica. Però dobbiamo fare un passo indietro, dobbiamo tornare a quel 2011, quando cadeva il regime di Muammar Gheddafi, quando buona parte del Nord Africa e del Vicino Oriente era in preda ai venti della cosiddetta primavera araba. Secondo molti si sono trasformate quelle primavere in autunni arabi. La Libia è una situazione a sé stante, nel senso che, basati su logiche claniche e tribali, sono sorte una serie di milizie anche molto molto potenti. Il punto è che a volte la mimetica della milizia viene portata contemporaneamente alla mimetica dell'esercito regolare libico, alla mimetica del guardiacoste libico e magari, perché no, persino a giacca e cravatta quando vai a sedere in un posto politico di particolare importanza. Come distinguere tutte queste cose? Beh, è molto molto difficile. Anche il ruolo ambiguo di al-Masri ci consegna questa complessità libica. Quello che è fallito sostanzialmente dal 2011 in poi è stato ridare stabilità, solidità, elezioni libere e democratiche alla Libia intera. Ho detto Libia intera? No, divisa in due, come vi dicevo all'inizio. Un governo riconosciuto dalla comunità internazionale, da Tripolitania, un governo, invece quello della Cirenaica, non riconosciuto dalla comunità, ma con cui comunque quasi tutti gli attori internazionali devono averci a che fare. Ho detto attori internazionali? Ebbene, anche lì abbiamo ulteriori complessità. Per esempio, Italia e Turchia appoggiano il governo di Baybah, quello di Tripoli, dall'altra parte Emiratini per esempio la Russia, a volte anche in maniera un po' informale, appoggia invece il governo della Cirenaica. In mezzo cosa c'è? Beh, due poteri potentissimi. Da un lato l'ente petrolifero nazionale libico e dall'altro la banca centrale libica. In mezzo ancora cosa ci sono? Tantissime milizie che però negli ultimi anni si sono in qualche modo aggregate formando una serie di entità politico-militari particolarmente forti. Abbiamo le brigate rivoluzionarie della Tripolitania guidate da Itam Altajuri, le forze di deterrenza guidate da Abdul Kara, le forze di deterrenza comunemente conosciute come RADA vedono tra le proprie file come elemento di spicco proprio lo stesso al-Masri, e già vedete che al-Masri ha almeno due uniformi diverse le indossa. Abbiamo la brigata Nawasi guidata dalla famiglia Kadur e l'unità Abu Salim dell'apparato centrale di sicurezza guidato dal suo comandante detto Ganiwa. Allora, siccome vedo un po' di domande, al 349-238-6666 facciamo così, ricominciamo col profilo di al-Masri per capire quanti abiti ha nel suo armadio e come decide ogni mattina di vestire un abito diverso. Ci ha pensato Giulia Cannizzaro.
È il numero uno della polizia giudiziaria di Tripoli, ma tutti lo conoscono come torturatore di detenuti. Najim Osama al-Masri, noto come al-Masri, era capo della famigerata prigione di Mitiga, quando a partire da febbraio 2015 avrebbe commesso crimini contro l'umanità e crimini di guerra ai danni dei detenuti del carcere. La sua carriera però inizia molto prima, e precisamente nel 2011, all'interno delle milizie libiche nate dopo la caduta di Gheddafi. Membro di lungo corso dell'apparato di deterrenza per il contrasto al terrorismo e al crimine organizzato, una delle principali forze armate che controllano la capitale libica, è cresciuto al suo interno fino a diventarne uno dei comandanti più potenti. Dal quartier generale nell'aeroporto di Mitiga, dove ha sede l'omonimo carcere, l'apparato di deterrenza gestisce un sistema di centri di detenzione dove, secondo i difensori dei diritti umani, finiscono anche i migranti intercettati in mare dalla Guardia Costiera Libica. Nel 2021 al-Masri viene nominato direttore dell'Istituto di Riforma e Riabilitazione della Polizia Giudiziaria di Tripoli, un ruolo che gli ha permesso di avere il controllo non solo di Mitiga, ma di tutte le principali strutture detentive della capitale. Nel 2022, come ricordato da Avvenire, balza agli onori della cronaca nell'ambito dei violenti scontri armati scoppiati nella zona di Saba, a est della capitale Tripoli. A confrontarsi sono gli uomini della Guardia Presidenziale, guidati dal vicecomandante Ayub Bourass, e le forze della polizia giudiziaria capeggiate proprio da al-Masri e affiliate alla RADA, potentissima milizia di Tripoli legata al governo di unità nazionale del premier Dbeibah. Da quella prova di forza, la figura di El Masri ne esce rafforzata, diventando uomo di peso nei fragili equilibri politici e militari della Libia. Sotto la sua direzione, la prigione di Mitiga diventa uno dei centri più temuti della Libia per le torture sistematiche, le sparizioni forzate e le uccisioni illegali. Ma la sua storia non finisce qui. Gli investigatori della Corte Penale Internazionale stanno anche verificando un suo possibile coinvolgimento nelle fosse comuni scoperte a Tarhuna dopo il cessate il fuoco dell'ottobre 2020.
Questa è la figura di El Masri. Peraltro Giulia Cannizzaro citava Avvenire, e stavo leggendo con attenzione questa mattina un lungo pezzo dell'inviato di Avvenire, Nello Scavo, che ha gli occhi puntati sulla Libia da parecchio tempo e raccontava di come El Masri peraltro avesse più di un passaporto. Ci raccontava anche con dovizia di dettagli la sua ricchezza ostentata, un Rolex, un orologio di lusso particolarmente visibile, per così dire. Ma questo per darvi conto di cosa? Che quando tu sei in Libia indossi tanti abiti diversi a seconda delle occasioni. 349-238-6666, qualcuno scrive, tornando indietro al 2011, che il grande errore anche italiano è stato mettere le mani sulla Libia e far cadere, far vacillare il governo di Muammar Gheddafi. E poi una serie di commenti su come il governo italiano ha gestito questa questione, ma ripeto, non c'entriamo perché è questione prettamente politica. Tra pochissimo invece sentirete un analista del RUSI, che è il più importante e antico think tank, centro di ricerca britannico, la voce di Jalel Arcaoui, che ci racconta meglio il rapporto tra le milizie, che ripeto nascono soprattutto su base clanica, su base tribale, normalmente hanno un fortissimo potere anche di sicurezza su alcuni territori e su alcune città. Quando poi tu controlli un porto importante, una città importante, dove magari ci sono centri di detenzione, dove magari ci sono flotte di pescherecci, in passato è accaduto, beh, ti stai assicurando sostanzialmente l'intera filiera del traffico di esseri umani. E tra pochissimo sentiremo ancora una volta altri tasselli di questo complesso mosaico. Mi fermo perché vorrei dare i numeri, o meglio, quelli della borsa, in senso buono.
Nessun luogo è lontano.
Secondo alcuni è un mosaico, secondo altri è un pantano. Stiamo parlando della Libia, uno stato fallito secondo altri. Scegliete voi l'etichetta che preferite. Quel che è certo è che dalla caduta di Muammar Gheddafi è in preda al caos, o meglio in preda alle milizie. 349-238-6666. In questa lunga pagina di Nessun Luogo Lontano stiamo provando a riaccendere i riflettori sull'importante paese rispetto al quale l'Italia ha notevolissimi e importanti interessi, vicinissimo peraltro, ma che appunto dalla caduta di Gheddafi è stata preda di una serie di dinamiche gestite soprattutto da milizie e da attori esterni. Qualcuno al 349-238-6666 scrive: Saverio, perché non girava con documenti riportanti un altro nome? Un uomo dall'apparato statale libico sul quale pende un mandato di cattura dovrebbe fare così. Leggendo la ricostruzione Nello Scavo viene fuori che usava un passaporto turco con il nome lo stesso, però evidentemente avendo nazionalità turca è riuscito a passare inosservato in alcuni passaggi europei. Secondo Nello sarebbe stato proprio quel noleggio auto da Berlino con rilascio in Italia che avrebbe acceso i riflettori degli investigatori. Qualcun altro torna invece sugli appoggi di attori esterni in Libia. In questo momento è ancora più cruciale avere alleati in Tripolitania. Bisognerebbe approfittare del momento di debolezza russo. Siria e Congo su tutti. Siria concordo, Congo non capisco l'osservazione, perché i mercenari presenti a Goma per esempio erano romeni, non russi. Per dare una spallata ad Haftar prima che Putin possa ottenere una base navale in Cirenaica. Beh, sostanzialmente ci sono già le basi navali e il dislocamento dalla parte siriana, Tartus, Latakia, eccetera, è quasi finito. Allora, torniamo alla voce che vi annunciavo. Jalel Arcaoui, analista del RUSI, il think tank britannico più antico e più prestigioso. Qual è il rapporto tra queste milizie e l'apparato istituzionale libico? Sentite.
First I'd like to begin by saying that judicial police, which is basically a spin-off of the Deterrence Force.
Prima di tutto voglio sottolineare che la polizia giudiziaria libica è di fatto un prodotto delle forze di deterrenza, la cosiddetta RADA, ossia una milizia composta al 70% da ex poliziotti che hanno combattuto contro Gheddafi, e questo Najim al-Masri faceva parte delle forze di deterrenza. Nel 2017 le forze di deterrenza hanno usato tutta la loro influenza sul Ministero della Giustizia e il Ministero della Giustizia ha creato questo corpo denominato Polizia Giudiziaria. Per molto tempo la Polizia Giudiziaria è stata completamente allineata con le forze di deterrenza. La milizia e il corpo di polizia erano la stessa cosa, finché di recente la corrispondenza tra i due corpi si è allentata. Il che mi porta a una seconda considerazione. Da quello che sappiamo, da quello che si dice in Libia, quando l'Italia ha arrestato il signor Najim al-Masri, è sceso in campo un pugno di attori. Il capo delle forze di deterrenza, un signore di nome Abdul Rauf Kara, è andato direttamente a Tripoli dal primo ministro Abdul Beiba e poi da quello che ufficialmente è il capo dei servizi di intelligence, Hussein Al-Ayeb. E ha detto loro: l'Italia deve assolutamente liberare Najim. Ora, il fatto che a Tripoli sia avvenuta questa dinamica non significa che Kara sia particolarmente amico di Najib al-Masri, né che Kara sia in ottimi rapporti con il primo ministro, oppure che il capo dell'intelligence sia completamente allineato con il primo ministro. Non stiamo necessariamente parlando di una squadra coesa, ma quando si è verificato l'incidente in Italia, tutti questi attori hanno agito come se fossero una grande famiglia felice e hanno mostrato completa solidarietà e si sono assicurati che il loro compatriota libico venisse rilasciato. E infatti è stato rilasciato. Ribadisco però che non significa che fossero completamente uniti. Si sono allineati nel contesto di questa specifica questione.
Al microfono di Giulia Cannizzaro, la voce di Jalel Arcaoui, analista esperto di Libia, RUSI, il più importante e antico think tank britannico. 349-238-6666, tantissimi commenti. Gheddafi non è caduto, l'hanno fatto cadere gli americani e i francesi e nessuno ha detto niente. Beh, anche l'Italia ci ha messo del suo, anche le forze ribelli. Francamente ho ricordi abbastanza datati ma freschi, visto che stavo lì, anche le forze ribelli ci hanno messo del loro. Detto ciò, sempre a proposito del caso al-Masri, sempre Jalel Arcaoui del RUSI, sentite.
In questo caso c'è un altro elemento da prendere in considerazione, ovvero il fatto che tutti in Libia sono consapevoli che Karim Khan sta preparando molti mandati di arresto simili a quello di Najim. Ci saranno molti altri leader di milizie che potrebbero imbattersi in una situazione molto simile all'estero. Quello che è accaduto nel caso del signor Najim non è consistito solo nel difendere il signor Najim, ma anche nel mettere in atto la strategia più efficace per difendere chiunque altro all'interno della stessa classe dirigente, che potrebbe cadere vittima dello stesso tipo di arresto. I libici lo considerano inaccettabile e hanno tutte le intenzioni di esercitare pressioni e utilizzare tutti i mezzi per impedire a qualsiasi democrazia occidentale di agire, tentata dall'idea di rispettare lo Statuto di Roma e i loro accordi con la Corte Penale Internazionale. E la strategia ha funzionato. Il motivo per cui ha funzionato è perché l'Italia attua la logica dell'appeasement nei confronti di ogni leader significativo in Libia, in Occidente e in Oriente. La logica dell'Italia di Giorgia Meloni è quella di continuare a impegnarsi per essere gentile con tutti e assicurarsi che le statistiche sui migranti non subiscano un'impennata e che l'energia scorra senza subire interruzioni. Se i libici si arrabbiano, allora potrebbero interrompere i flussi di gas o petrolio attraverso asset petroliferi come il complesso di Mellita o il giacimento di El Fael.
Questa è la complessa e dalle mille sfumature fotografia della Libia nelle parole, nell'analisi di Jalel Arcaoui, analista del RUSI. Chiudiamo questa lunga prima pagina. Andiamo in Serbia, come promesso, perché il terremoto da sociale di piazza è diventato anche politico.
Dobbiamo andare.
Quando ho ricevuto il mandato di formare il governo dal Presidente della Repubblica, mi sono sentito pieno di orgoglio e ho riflettuto sulla responsabilità che questo lavoro e questa posizione comportano. Consapevole delle numerose sfide per la Serbia nella regione e nell'attuale complesso contesto geopolitico. Ma mi sono visto anche come un elemento di continuità nella politica serba. Dal primo governo di Aleksandar Vučić all'ultimo governo della signora Brnabić. Certo, ogni primo ministro però con i suoi ministri dà un'impronta personale e porta la sua personale visione politica.
Da è neku notu koja je karakteristična za njega i njegovo poimanje politike.
Avete sentito le dimissioni presentate ieri dal premier Milos Vucevic e a questo punto che cosa succede? Che cosa farà il presidente serbo Aleksandar Vučić? Tanti motivi che hanno portato migliaia e migliaia, decine di migliaia di persone in piazza e questo per mesi, una serie di sparatorie nelle scuole, una serie di accoltellamenti, il crollo di un'infrastruttura importante a Novi Sad, la lotta o le proteste contro la corruzione. Massimo Moratti, corrispondente da Belgrado dell'Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie per la chiamata.
Allora, che cosa sta succedendo? Da terremoto sociale, di protesta, di piazza, diventa anche un terremoto politico. Ora che accade?
Allora, la settimana scorsa appunto c'è stato lo sciopero generale che ha portato in piazza 50.000 persone e già nei mesi precedenti c'erano state anche 100.000 persone in piazza. Lunedì sera, dopo il blocco di autocomanda, come avete menzionato ieri, il presidente Vučić, la presidente del Parlamento Brnabić e il primo ministro Vučević si sono appellati alla nazione invitando gli studenti al dialogo, dicendo che il governo aveva capito il messaggio e comunque avevano annunciato un rimpasto di governo.
Sì.
La notte di lunedì però c'è stato un pestaggio di alcuni studenti da parte di militanti del Partito Progressista Serbo e questo ha portato alle dimissioni del primo ministro Vučević. Quello che succederà adesso appunto è una fase interlocutoria, ma il presidente Vučić ha detto che o si andrà a nuove elezioni oppure si affiderà l'incarico ad un nuovo primo ministro. Hanno una maggioranza salda in Parlamento, hanno circa il 60%, ma bisognerà capire se questa è un'opzione che l'opposizione accetterà o meno, certo. Vista l'esperienza delle elezioni del 2023 ampiamente contestate e accuse di brogli.
A questo punto Massimo Moratti, lo ricordo, corrispondente da Belgrado dell'Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa, forse l'opzione più conveniente per Vučić potrebbe essere un nuovo rimpasto di governo, perché andare alle elezioni potrebbe portare a ulteriori scossoni. La piazza è già calda, forse è meglio tentare una soluzione un pochino più indolore per lo stesso Vučić.
Sì, certamente, e comunque la maggioranza in Parlamento è salda. Intorno al 59% con il Partito Socialista che sono alleati. E va detto che l'opposizione nemmeno accetterebbe le elezioni, a dire la verità, perché ci sono dei problemi strutturali per quanto riguarda le liste elettorali e la libertà dei media che sono stati giudicati dall'OSCE tali da non permettere lo svolgimento di elezioni eque, e quindi l'opposizione ha già fatto sapere che loro vorrebbero avere un governo di transizione per poi andare ad elezioni, ma appunto questo è stato già smentito dal presidente Vučić, quindi le prospettive sono di ulteriori complicazioni. E quello che è successo in questi giorni, questi annunci del presidente Vučić non stanno placando gli animi.
E quindi a un certo punto potrebbe esserci anche il rischio ulteriore, ma qua Massimo Moratti quasi ti chiedo di scrutare dentro la sfera di cristallo, che quelle proteste che hanno portato alle dimissioni di Vučić possano portare in qualche modo addirittura al grande passo indietro, quello di Vučić, quasi uno slogan, possibile, plausibile, improbabile?
Al momento questo sembra ancora molto improbabile, diciamo che comunque dal punto di vista costituzionale questo è una possibilità teoretica, perché appunto il Presidente può essere dismesso con 2/3 del Parlamento, ma sarebbe un terremoto troppo grande per il Paese in questo momento, perché comunque sarebbe un sistema che viene meno. Ricordiamo che Vučić è in carica come Presidente dal 2017, ma il suo partito, il Partito Progressista, Morsi sta in carica dal 2012, quindi sì, sono 12 anni che le istituzioni sono state in qualche modo catturate dal partito.
Anche perché lo stesso Vučić ha ricoperto altre cariche governative, tra cui quella di primo ministro. Grazie mille Massimo Moratti, ho la sensazione che torneremo a parlare con te nei prossime settimane, nei prossimi giorni, lo ricordo, corrispondente a Belgrado, Osservatorio Balcani e Caucaso, Transeuropa. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima, grazie mille. Lasciamo le strade di Belgrado, sentiamo come se la cava che la guida, e poi pronti in rampa per il decollo arriva Emilio Cozzi.
Nessun luogo è lontano.
Puntata piuttosto complessa quella di Nessun Luogo Lontano, perché come spesso accade sono settimane caldissime, sta accadendo un po' di tutto. Tra le altre cose vi segnalo, appena battuta da un'agenzia, era una informazione che aveva più i connotati del rumor questa mattina, ma sostanzialmente Ajolani avrebbe chiesto a Vladimir Putin l'estradizione di Bashar al-Assad, l'ex reggente della Siria. E la qualcosa potrebbe da un lato avvicinare Ayat Tahrir al-Sham alla Russia stessa e forse non far correre i militari russi come stanno facendo per lasciare le postazioni, allo stesso tempo sarebbe abbandonare per Putin un fedelissimo alleato che peraltro egli stesso ha supportato negli anni anche nella lotta contro formazioni jihadiste da ISIS a Al-Qaeda. Allora Emilio Cozzi, ciao, buongiorno, ben trovato da noi in studio.
Sempre un piacere venire qui, Giampa.
Allora, fra l'altro elegantissimo, la qualcosa mi mette in leggero imbarazzo. Ma tant'è, questa è un'altra storia. Prima sentivamo anche dalla borsa di Deborah Rosciani che Alibaba ha lanciato una nuova versione, addirittura meglio di DeepSeek, no? E da questo vorrei partire, perché lo ricordo a tutti, siamo ripartiti, seconda stagione di Geopolitica dello Spazio, io sto sempre terra terra, tu sempre con gli occhi al cielo, ma nella prima puntata e nella prossima indagheremo un po' lo spazio secondo gli Stati Uniti e lo spazio secondo la Cina. Ma partiamo terra terra, perché il guanto di sfida, per esempio nell'intelligenza artificiale, è stato lanciato dalla Cina, anzi la risposta, se vogliamo, di Psyche, adesso questa nuova versione. Ecco, parliamo del guanto di sfida spaziale lanciato dalla Cina, perché è partito l'anno del serpente.
Esatto.
Il serpente, mi confidava Antonio Italia, esperto di Cina, assieme al dragone è una delle simbologie, se volete, più aggressive e efficaci. Lo stesso animale, il serpente, lo sappiamo, è in grado di insinuarsi, strisciare, arrampicare, sibilare, far paura, mordere, magari essere velenoso. Ma se andiamo sullo spazio, Trump ha detto andiamo su Marte.
E io credo che fosse un messaggio per la Cina. Tra l'altro, anno del serpente inaugurato con una clamorosa diretta dallo spazio, perché ieri sera tre taikonauti, come si chiamano gli astronauti cinesi, dalla Tiangong, che anche in questo caso meglio ricordarlo è la prima e unica stazione modulare nazionale, se l'è costruita da solo la Cina, bene, i tre taikonauti hanno augurato a tutta la nazione un ottimo anno del serpente. Se torniamo indietro di qualche giorno, ricordiamo un Donald Trump nel suo secondo discorso di insediamento dire pianteremo la bandiera stelle e strisce sul pianeta Marte. Io credo che fosse un rimando piuttosto potente proprio alla Cina, che ha promesso entro il 2030 di portare i taikonauti sulla Luna, entro il 2035 di costruirci una base, per cui insomma davvero anche lì la sfida, l'asticella si sta alzando.
L'asticella si alza e peraltro gioca su aspetti poco noti, dico poco noti perché la Cina ha messo gli occhi sulla faccia nascosta della Luna.
Esatto.
E sono stati i primi e gli unici.
I primi e gli unici, con uno score cinese, lo ricordiamo anche nelle nostre puntate, che sostanzialmente parla del 100% di successi. La Cina ha fatto 6 missioni sulla Luna, le prime due solo orbitando attorno alla Luna, tutte le altre 4 posandocisi sopra, e in tutti i 4 casi successi pieni. Lo dicevi giustamente, è l'unico paese nella storia dell'umanità, quindi nemmeno gli Stati Uniti, nemmeno l'ex Unione Sovietica, quindi la Russia, sono riusciti ad andare nel lato nascosto, loro 2 volte su 2, e hanno addirittura riportato indietro campioni. Incredibile.
Campioni inteso di campioni di terreno,
suolo e polvere lunare.
E che vuol dire, ci porta a un altro aspetto di questa questione, cioè quello di indagare la convenienza, l'opportunità di andare sulla Luna piuttosto che su Marte, perché è vero, c'è anche nella corsa allo spazio una simbologia fortissima, no? Il fatto di arrivare prima da qualche parte vuol dire che tu hai una tecnologia così superiore al tuo avversario che comunque stai sviluppando una filiera tecnologica superiore, quindi più vai in su più sei bravo. Però allo stesso tempo Luna e Marte hanno diversità e ricchezze diverse.
Decisamente sì. Introduco un altro elemento che ti piacerà molto, a te che appunto a te che rimani sempre terra, terra, per terra. Per andare sul lato nascosto occorre una sorta di ripetitore, adesso le ingegnere e gli ingegneri l'ascolto si metteranno le mani nei capelli, che è in un punto lagrangiano, cioè dalla parte opposta della Luna.
Sì.
Per controllarlo occorre una stazione di terra tendenzialmente nel Sud America, guarda caso in Argentina, che in questo caso qualcuno dice Argentina, perché la base è esattamente in Argentina, piuttosto sotto Cape Canaveral, e qualcuno dice, ma è curiosa questa cosa, io la lascio giudicare da te, però la Cina ha quel tipo di infrastruttura grazie alla quale può permettersi di andare sul lato nascosto.
E questo è un aspetto interessantissimo, perché l'idea poi della geopolitica dello spazio è esattamente questo, far dialogare due mondi apparentemente distanti, e poi anche la missione di Nessun Luogo Lontano, no? Quello che succede dall'altra parte del mondo ha un impatto su di noi, per raccontare ai nostri ascoltatori che quello che facciamo sulla Terra col riverbero spaziale ha poi una ricaduta evidentemente sulla Terra stessa. E la grande competizione tra Stati Uniti e Cina, che avviene su mille ambiti, militare, dell'intelligenza artificiale, tecnologico e anche appunto nello spazio. Noi peraltro nella prima puntata ci siamo un po' lanciati in una speculazione, perché abbiamo pensato all'ambizione spaziale statunitense senza Musk,
insomma,
che è quasi impossibile,
quasi
no?
Impossibile.
È un ossimoro.
Direi che è sempre più impossibile, o se non altro inverosimile, anche perché io prima o poi questo te lo chiederò magari anche nel podcast, quanto anche in questo caso nello spazio la vedo molto difficile, però la presenza di Elon Musk possa fare, non dico da ago della bilancia, certamente no, ma da mediatore fra Washington e Pechino, perché Elon Musk in quel caso, quello spaziale, insomma, ha degli obiettivi decisamente ambiziosi, almeno quanto quelli di Trump o viceversa.
Ma anche perché Elon Musk, caro Emilio, è forse la figura di businessman più in grado di parlare con chiunque sulla faccia della Terra. Ha un rapporto diretto e privilegiato con Xi Jinping, è amatissimo persino in Cina. Lui forse potrebbe, ti lancerò lì una provocazione qui, ma poi anche nel podcast, potrebbe quasi svolgere questa ambiziosissima missione di super diplomazia spaziale, perché è vero che c'è competizione, ma l'abbiamo detto un sacco di volte, gli attori internazionali, in primis Stati Uniti e Cina, ma anche la Federazione Russa un po' in ritardo, e gli altri minori dovranno stare attenti a gestire lo spazio non come un Far West, perché la regolamentazione è lassa e antica, firmata da pochi, e quindi il rischio è veramente che ognuno vada per sé e faccia quello che vuole. E lo spazio è anche militare, attenzione.
Perfettamente d'accordo, e anzi ci introduco un ulteriore elemento. Se la strategia spaziale statunitense dovesse diventare troppo politicizzata o personalizzata, attenzione, perché l'attrattiva cinese, la Cina dello spazio fa o vorrebbe fare una grande piattaforma di space diplomacy, un'attrattiva cinese che ha già oggi coinvolto la Russia, che ha già oggi coinvolto altri paesi, la Turchia, l'abbiamo già detto, ha fatto richiesta di far parte di quella cordata lunare.
Sì.
Nessuno esclude che l'Europa potrebbe essere da un certo punto interessata, perché l'Europa partecipa al programma lunare statunitense, che potrebbe venire rimodulato, e a quel punto lì quali sarebbero le conseguenze?
Il tutto a suon di investimenti, di crescita tecnologica sullo sfondo della grande competizione tra Pechino e Washington. La voce, la presenza di Emilio Cozzi, Sky TG24, Sole 24 Ore, Wired, Radio 24, fuori con la seconda stagione del nostro podcast La Geopolitica dello Spazio. Siamo quasi in chiusura, ma un po' di spunti dagli ascoltatori. Qualcuno scrive: ci sono asteroidi che hanno ghiaccio per grandezze enormi d'acqua, materiali come oro e altro, abbondantissimi, lo spazio è ricchissimo. Correggimi se sbaglio, Emilio. La Cina è l'unica che sta studiando una tecnologia per mandare delle sonde sugli asteroidi e tornare indietro con il forziere pieno.
Li stanno studiando in realtà anche l'Europa, sì. ci ha messo del proprio, anzi è già riuscita ad atterrare su un asteroide. Quello che dice l'ascoltatore o l'ascoltatrice non ricordo, è assolutamente vero. C'è addirittura un asteroide, abbiamo una missione lanciata verso quell'asteroide, si chiama 16 Psiche, che se è impossibile in questo momento assolutamente portare a casa quello che ci potrebbe regalare, ma se riuscissimo ci renderebbe tutti non milionari ma miliardari, che non cambierebbe nulla, perché a quel punto lì l'economia ne verrebbe rivoluzionata, ma ha così tante risorse da rendere ogni abitante della Terra miliardario.
Anche noi. E beh, speriamo. Allora, siamo davvero in chiusura. La mia clessidra, so che storcerà il naso in questo mondo high tech, ma è quella analogica con i granelli di sabbia e anche immaginaria a tempo scaduto. Grazie Emilio, vi ricordo invece quello che ci guida più o meno 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, ringraziare voi tutti per l'ascolto e la partecipazione. Tutta la squadra in Nessun Luogo Lontano, l'appuntamento, se volete, per domani alle 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être